87.9, come già detto, siete in diretta con Radio Onda Rossa. Torniamo in voce in questo 30 di marzo del 2023, perché oggi andremo a parlare di Palestina, essendo la giornata della terra, cosiddetta della terra, e ci andiamo a far raccontare. Non so se in studio volete prima dire qualcosa, se no siamo già in collegamento telefonico con un compagno palestinese, per cui darei forse la parola subito a lui, di modo che ci può spiegare che cos'è, perché il 30 marzo è una ricorrenza per i palestinesi.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Mi sentite? Sì.
Sì, benissimo.
A posto. Ciao Fauzi.
Ciao. Grazie per questa opportunità. 30 marzo del 1976, i palestinesi nei territori della Palestina occupata del 48 hanno manifestato contro l'esproprio e le confische delle loro terre da parte dell'occupazione israeliana, e quindi in quell'occasione sono stati uccisi barbaramente 6 palestinesi, oltre diversi feriti e arresti. Quindi da quel momento, da quella giornata, i palestinesi in tutto il mondo, ma non solo i palestinesi, ma anche l'arabi, anche amici solidari con la Palestina, ricordiamo questa ricorrenza per ricordare innanzitutto commemorazione anche dei martiri, dei caduti in quell'occasione, ma anche per ricordare a tutto il mondo e all'occupazione israeliana in primis, ai suoi alleati e sostenitori o sponsors, come si dice in questi casi, che i palestinesi non molleranno mai di lottare per i loro diritti contro l'occupazione e contro l'umiliazione che subiscono tutti i giorni. Volevo ricordare che in questi in questa occasione anche ricordiamo il fatto che la Palestina occupata dal 48, quindi dopo 75 anni dell'occupazione israeliana della Palestina, e dopo anche 47 anni della giornata della terra, 56 anni dall'occupazione del resto della Palestina nel 67, nella cosiddetta guerra dei 6 giorni, i palestinesi continuano in modo orgoglioso di lottare, di rivendicare i loro diritti, e sono convinti più che mai in questi giorni che conquisteranno pieni diritti e il loro ritorno nella loro patria in Palestina. Nonostante che cioè, soprusi, nonostante il prezzo altissimo che anche in vita umana pagano tutti i giorni i combattenti, le distruzioni, i feriti, i prigionieri politici, nonostante questi 75 anni di lotta, i palestinesi non hanno mai smesso di lottare, di pagare prezzo altissimo, ma essere anche fieri di rivendicare i loro diritti, quelli sanciti da tutte le legislazioni mondiali, ma anche dei palestinesi stessi. Quindi questa è la ricorrenza interessante, che ricordare anche quello che sta succedendo in questi giorni in Palestina e quello che succede anche tra i coloni israeliani della Palestina. E quindi una ricorrenza oggi acquista anche un significato particolare e importante.
Fauzi, ma nonostante che ci sia nel territorio ormai vastissimo di Israele la più grande protesta mai vissuta da questo insieme di popolo, insomma, no? Che pone in discussione ovviamente la dittatura impressa da questo leader ormai antico che si chiama Bibi Netanyahu. E nonostante tutto questo sommovimento, per il momento acquietato dal fatto del rinvio del provvedimento di messa sotto il governo da parte del governo della magistratura, in che si permettono ovviamente di eliminare quel poco che rimane dello Stato di diritto lì, nonostante tutto questo, per questo governo e per moltissimi leader israeliani il popolo palestinese non esiste. Cioè, per ultimo c'è stato questo giovanotto, questo ministro delle finanze Smotrich, che ha voluto proprio sbiascicare, bestemmiare nei confronti del popolo palestinese, di cui tu hai ricordato, come dire, non solo le origini ma la linea di combattimento, nonostante il regime d'apartheid costantemente documentato ormai dal consesso internazionale. Amnesty International c'è intervenuta non solo col poderoso dossier sviluppato alla fine dell'anno scorso, ma ancora di nuovo adesso il 15 di marzo, in una maniera ineluttabile, in cui l'accusa è, come dire, preponderante, formidabile nei confronti dello Stato israeliano. Ma la stessa cosa ha fatto Human Watch, e che quindi esiste ormai la stessa Francesca Albanese, no? Che è la responsabile o quantomeno la relatrice dell'ONU per quanto riguarda le vicende del popolo palestinese, eccetera. Nonostante tutto, il popolo palestinese non esiste. Ma come mai questa bestemmia, Fauzi?
No, è strano a chi ha rubato la storia, chi è stato inventato, a chi per esempio cerca di cancellare. L'aveva detto anche la ex Ucraina, ex primo ministro israeliano Golda Meir, che ricordiamo anche che lei è nata di origine ucraina e colona in Palestina, ha negato l'esistenza. Certo, loro per giustificare loro stessi devono negare gli altri, però è evidente che nonostante tutti i loro sforzi, sforzi dei loro amici negli occidenti, che non sono, sono riusciti fino adesso a scalbire anche la volontà ferrea del popolo palestinese di confermarsi tutti i giorni con le sue lotte, con le sue rivendicazioni, lotte anche dura, che paga anche un sacrificio molto importante e molto duro. Per dire non solo che esistiamo, ma anche resistiamo e combattiamo questa falsità della storia e anche della geografia. E quindi non mi meraviglia questo aspetto, perché questo colono piccolo, insomma, più giovane, ha avuto gli insegnamenti dai sionisti colonialisti della prima ora, quello che insegnano gli israeliani ai loro figli, quello che insegnano nelle scuole. Quindi non mi meraviglia quello che sta succedendo. Quindi mi allaccio anche a questa tua considerazione, che noi vediamo, nonostante tutto, Israele è una crisi anche esistenziale. E questo non è nuovo, questo è il seme proprio che è insito nella, proprio nella cosiddetto questo stato coloniale, perché da quando esiste, da quando è stato proclamato 75 anni fa, ci sono molte contraddizioni dentro le stesse. Loro sono agglomerato di persone di origine ebraica che si sono versate lì in Palestina a colonizzarla da diverse parti del mondo. Quindi piuttosto che devono chiedersi se esiste lui stesso, io volevo anche ricordare a questo cosiddetto giovanotto ignorante di leggere anche un libro che l'ha scritto un suo professore dell'Università di Haifa, che si chiama Shlomo Sand, dove parla del popolo inventato, cioè il popolo di Israele, il cosiddetto popolo inventato, no? E quindi questo non penso che non, cioè ai palestinesi non fa né freddo né caldo. Piuttosto questo deve fare vergognare e deve fare anche riflettere le cancellerie occidentali e quelle dove lui ha fatto queste dichiarazioni a Parigi, non l'ha fatto nella Palestina occupata. E quindi la reazione deve essere dalla parte della stampa occidentale e da parte anche delle cancellerie occidentali. Se questa dichiarazione di un ministro che viene ricevuto con tutti gli onori, come è stato ricevuto l'altro giorno a Roma anche quei criminali di Netanyahu. E quindi questi aspetti sono abbastanza contraddistanti, e abbastanza anche chiaro che Israele vive una situazione, sicuramente come diceva anche tu, quello che succede non riguarda i palestinesi, perché tutti sono d'accordo in Israele, destra e sinistra, con le file governative, con l'opposizione, che i palestinesi appunto non ci sono, e i palestinesi non hanno diritti, e i palestinesi devono essere ammazzati, come anche la dichiarazione dello stesso ministro quando parlava del villaggio di Hawara nella vicinanza di Nablus, che deve essere tutto bruciato. Immaginiamoci questo aspetto, queste dichiarazioni che se vengono fatte da un palestinese o da un arabo, ma anche da un europeo, contro un villaggio israeliano in questi sensi. E quindi questo aspetto mette in evidenza anche l'ipocrisia dell'Occidente e dei sostenitori di Israele.
Sì, verremmo tutti tacciati di antisemitismo, ovviamente, eccetera, tenuto conto che appena ti muovi, oppure in questo momento appena critichi la guerra, sei filo Putin, insomma, questa è la stessa equivalenza da ogni punto di vista. Sicuramente hai citato il recente viaggio di Netanyahu, quasi all'improvviso, quasi precipitato, quasi paracadutato. Probabilmente c'è un do-des, cioè le difficoltà che ha la Meloni dal punto di vista diplomatico internazionale sono le stesse di Netanyahu, e quindi tra cani non si mozzicano, come si dice. Il problema reale probabilmente è che invece c'è molto di più attraverso la politica delle armi, attraverso la politica della ricerca scientifica delle università. Domani si protesta a Pisa, perché le due grandi università, la Normale e la Sant'Anna, collaborano a tutto campo con Israele per i sistemi d'arma e per i sistemi di controllo a livello più sofisticato possibile. Ma la stessa cosa vale per il cosiddetto hub del gas, questa parolaccia che viene sparata tutti i giorni dai telegiornali e dalla comunicazione del centrodestra, eccetera, e si avvale del fatto che il cosiddetto gas ce l'avrebbe Israele, che è una grande bugia, ovviamente, eccetera. Sta lì in mezzo al Mediterraneo, e se dovessimo guardare al diritto internazionale, quel gas appartiene a Gaza, se vuoi, tra virgolette. Quindi mi sembrano che poiché la diplomazia è fatta tra dittatori, porci e cani, nessuno si mozzica tra di loro. Dici piuttosto invece di questa stupenda realtà, o quantomeno, troppo esaltativo, stupenda realtà, questa capacità di resistenza che le giovani generazioni palestinesi hanno, a partire dai nomi più ricorrenti, da Nablus, voglio dire, come per dire, da Tulkarem e quant'altro, insomma, perché questa ha un significato estremamente valido.
Assolutamente, sono d'accordo con te che sia una cosa di molto, diceva, noi palestinesi essere orgogliosi ancora di più, perché nonostante 30 anni di Oslo, che hanno cercato di rimodellare i palestinesi secondo il Baghdad, secondo la ingegneria americana, israeliana e anche occidentale, non sono riusciti. E questo, questa nostra convinzione da sempre: non è possibile vivere sotto occupazione criminale, come lo è la colonizzazione israeliana della Palestina. Quindi di fatto questa reazione dei palestinesi è normale, sarebbe anormale il contrario. Purtroppo abbiamo avuto un arresto di questi movimenti, un ostacolo, cioè negli primi anni, anche degli anni precedenti di Oslo. Nonostante ciò, quindi la Palestina in piedi con i suoi giovani, che poi non solo i giovani, ma c'è un consenso popolare, e che poi sta facendo in un certo modo anche non solo contro l'occupazione, ma anche screditare in modo molto eclatante la cosiddetta autorità palestinese. Ricordiamo anche questo aspetto, questa propria reazione di palestinese contro l'occupazione, per i loro diritti, per difendere se stessi, per difendere i loro villaggi, per difendere le loro città, si sono mobilitate subito le grandi potenze, quegli incontri che sono stati ultimamente, una all'Aqaba in Giordania e l'altro a Sharm el-Sheikh, incontri di sicurezza sponsorizzati dall'America, con la presenza di palestinesi, israeliani, palestinesi dell'autorità di Abu Mazen, intendiamoci, non sicuramente combattenti. E poi quella, cioè la, anche la, la Giordania e l'Egitto. Quello cosa volevano? Volevano praticamente dare una pacchettata alla polizia palestinese, all'autorità palestinese, per dire non state facendo abbastanza per impedire queste, diciamo, come le chiamano loro, escalation della, della violenza. La violenza è la violenza dell'occupazione, la violenza dei, dei coloni. I palestinesi sono combattenti e resistono contro questa violenza. Purtroppo c'è una parte dei palestinesi, quella dell'autorità, della collaborazione con la sicurezza israeliana, che ormai è screditata, non ci crede più nessuno ai loro atteggiamenti, perché i palestinesi l'abbiamo visto in diverse forme, come sostengono e come anche il consenso popolare aperto, trasversale di tutti i palestinesi a favore della resistenza in Palestina, nelle città che hai, in tutta la Palestina, anche nella città che hai citato, ma non solo questo, ma anche nella parte palestinese del 48, e quindi è importante anche ricordare che la resistenza di palestinese del 48 è importante, e appunto ci collega anche alla giornata di
della
oggi,
terra,
della giornata della terra,
che è specifica
della terra, quindi significa moltissimo. Se mi permettete, volevo dire solo due cose così veloce. Su quel scontro inter-israeliano, come dice, tra il governo e le opposizioni. Allora, bisogna ricordare che innanzitutto dall'inizio dello Stato la parte fondamentalista ebraica, l'ortodossa ebrei praticamente, che sappiamo benissimo che loro non seguono nessuna legge né del Knesset né neanche della Corte Suprema, e la Corte Suprema è importante per un per Israele, perché non esiste costituzione in Israele, cioè Israele non ha costituzione, quindi di fatto la Corte Suprema lavora e gioca anche come funziona come corte costituzionale, e questa componente ortodossa che non segue nella politica, no, questa prima dall'inizio di Israele era poco e magari anche poco influente, e ecco che si dava l'impressione che sia uno stato laico, uno stato non fondamentalista religioso. Però questo, dopo molto tempo, e specialmente i coloni in Palestina occupata del 67, sono aumentati moltissimo, hanno aumentato di numero, e quindi di fatto loro sono diventati molto potenti. I ministri fascisti che sono nel governo attuale di Netanyahu fanno parte di questi coloni, quindi di fatto è uno scontro proprio fondamentalista, perché la deriva fascista, fondamentalista, religiosa è più chiara oggi che ieri, quindi di fatto le contraddizioni sono quelle, e quindi la democrazia, o la cosiddetto Stato democratico, l'unico che ce l'hanno sbandierato per 70 anni nel Medio Oriente, viene a galla la verità, e quindi non è più nascondibile. E poi vorrei ricordare che queste cose in Israele ci sono da più di due mesi, molto di più di due mesi, però sono venute alla ribalta nella stampa mainstream in Occidente solo l'ultima settimana, perché non era possibile continuare a nascondere.
Fausi, guarda, io volevo ritornare un secondo su quello che hai detto, perché ne approfitto per salutare e ricordare un po' anche tutte le prigioniere e i prigionieri politici che ci sono in Palestina, rinchiusi nelle carceri israeliane, in particolare insomma anche alcune compagne e compagni soprattutto, che spesso hanno parlato da questi microfoni, che vengono dal campo profughi di Ibda e dal centro Amal, di Aida, scusa, il centro campo profughi di Aida e centro Amal, questo perché insomma sono ormai sempre di più i palestinesi rinchiusi nelle carceri israeliane, anche con detenzione amministrativa, ricordiamo questa tanto insomma in questi mesi, negli ultimi mesi si è parlato anche tanto di carceri in Italia, sulle questioni di Alfredo Cospito. Ricordiamo che molte delle diciamo così, poi delle pratiche che nel cosiddetto Occidente vengono diffuse, vengono tantissime volte sperimentate in territorio di Palestina sui palestinesi da parte dell'esercito dell'esercito e dell'autorità, cioè, israeliana, diciamo così, del governo israeliano. E questo vale anche per quanto riguarda tutti i dispositivi elettronici di controllo, le frontiere e via dicendo. Su questo, vabbè, alcuni giorni fa è uscito anche un articolo sul Fatto Quotidiano che parlava anche della detenzione dei palestinesi nelle carceri dell'autorità palestinese, e questo per dire, insomma, che poi chi resiste alla fine può contare solo, c'è il diritto alla resistenza, insomma, viene proprio sempre comunque molto dal basso, più si ha una solidarietà dal basso e internazionale e più poi si riesce, no, a continuare a resistere. Su questo volevo, se ti andava, insomma, dirci qualcosa anche per fare un saluto insieme a chi è detenuto in Palestina e anche a Roma, in particolare, insomma, a Rebibbia Femminile, che sappiamo che ci ascoltano molto. E niente, questo volevo chiederti un po' un aggiornamento anche.
Sì, sicuramente prigionieri politici erano in, diciamo, recinto a fare una lotta, diciamo, una nuova fase di lotta contro l'autorità carceraria israeliana. Solo qualche giorno Israele, appunto, per anche paura che sia la rivolta,
che si allargasse,
il sciopero della fame, che allargasse di più, che iniziano i prigionieri politici. Quindi di fatto è stata praticamente, hanno accettato tutte le loro richieste per miglioramento delle condizioni, tipo di avere i giornali, di avere telefonate ai familiari, di poter ascoltare, cioè, diciamo, anche la radio, i telegiornali, eccetera. Questi aspetti anche dall'isolamento, anche questi aspetti, diciamo, che sono pochi, però sono stati considerati anche da parte dei prigionieri, che sono conquiste, cioè uccidimento anche da parte dell'autorità israeliana. E un'altra cosa importante, non viene detto, è una delle condizioni, è quello di questo ministro fascista che è il capo della sicurezza in Israele, è quello di smetterla di continuare a minacciare i prigionieri di morte o di inasprire le loro pene. Purtroppo la repressione e quella di Israele sta diventando un modello internazionale. Questo non è da oggi, da molto tempo, perché sappiamo benissimo che molte polizie, cioè organi di polizia occidentale, vanno anche a fare i corsi in Israele, e questo ci deve preoccupare gli occidentali in modo molto più serio. I prigionieri politici palestinesi subiscono e soffrono purtroppo una situazione disumana è poco. E infatti moltissime, oltre che quello che hai ricordato, l'amministrazione, cioè la detenzione amministrativa, ci sono anche molti detenuti ammalati, come anche il Walid Dakka, che ha il tumore, che ha ormai 38 anni di carcere, e poi diciamo non lo curano, e quindi ci sono anche la possibilità che si sta peggiorando giorno per giorno anche le condizioni di salute. Speriamo che poi con la campagna internazionale di sostegno, anche di pressione contro i criminali israeliani, quindi che possa sicuramente riuscire a essere curato. Quindi in questi giorni non possiamo altro che da fuori di essere solidari, di esprimere tutta la nostra solidarietà con tutti i prigionieri politici del mondo, e in particolar modo anche quelli che sono in Palestina, che vivono in condizioni disumane e di isolamento.
Perfetto, noi ci ovviamente siamo qua insieme a te in questo saluto, ti ringraziamo, salutiamo tutte le compagne e compagni resistenti in Palestina, e in questa anche soprattutto giornata della terra, e ci aggiorniamo a presto. Grazie.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
A
buonasera.
Presto.
Ciao, grazie, ciao.
Com'è triste, come amare, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole che niente può fare. Si macina la città che è lo poco che libertà, che sta terra e sta gente noi giorno ma darà. Terra mia, com'è bella la Ponzaga. Terra mia, com'è bella la guardia. Non ne ho vero né sempre stessa.
Torniamo in voce, ovviamente qui abbiamo con noi, ci darà una mano in questa vicenda, ovviamente da ogni punto di vista, Fabio, che tra l'altro è anche ricercatore giuridico del CNR, e che quindi una domanda che viene spontanea ovviamente è come risulta ovviamente questa vicenda a carattere internazionale del mancato riconoscimento della Palestina. Mentre stiamo, ti pongo questa domanda, sì. Siamo in attesa di ricevere anche Bassam, che la radio conosce ovviamente, eccetera, insomma ci riproveremo in qualche modo, eccetera. Se sta al telefono lo mettiamo subito in onda, va bene. Tanto tu potrai fargli la domanda, nel frattempo rispondi alla mia domanda anche che ti ho posto.
Sì, perché... no, io parto da un'esperienza personale, che è l'ultima volta che ho avuto l'occasione di visitare la Palestina, parliamo del luglio 2019, sono stato alcuni giorni in Palestina nell'ambito di un progetto di sostegno ai contadini palestinesi costantemente minacciati di espulsione da parte del governo israeliano, e ho potuto registrare, è un po' di tempo che non andavo più da quelle parti, una situazione di oppressione totale. Quindi quando Amnesty International parla di apartheid è una realtà innegabile. Oggi c'è una situazione di negazione totale di qualsiasi diritto dei palestinesi, a cominciare col diritto alla vita. È in atto un vero e proprio genocidio a piccole dosi, per cui, come sappiamo, purtroppo ogni giorno o quasi vengono uccisi dei palestinesi da parte delle forze di occupazione. Quindi una situazione di apartheid, ma l'apartheid è stato qualificato dal diritto internazionale ormai da tempo in relazione all'esperienza, diciamo così, originaria, che è stata quella del Sudafrica, come un crimine internazionale. Quindi è ovvio che il governo israeliano oggi si rende colpevole di questo crimine, ed è altresì ovvio, come tutti i governi occidentali, compreso il governo italiano, che continuano ad appoggiare queste politiche del governo israeliano, sono complici in questo crimine internazionale. È vero pure che, come accennava adesso Vincenzo, la situazione palestinese è la cartina di tornasole della violazione di norme fondamentali del diritto internazionale. Adesso non mi ricordo quante, ma decine se non centinaia di risoluzioni dell'Assemblea Generale e anche del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite vengono costantemente violate da parte di Israele. Quindi una situazione di illegalità internazionale palese, e il fatto di continuare a subire questa situazione, anzi a prestare la propria complicità a questa situazione, ovviamente è un fattore gravissimo di colpevolezza anche da parte dei governi dell'Occidente, in primo luogo gli Stati Uniti, ma anche altri governi, fra cui anche il governo italiano. Quindi è una situazione assolutamente inaccettabile.
Ti pongo ovviamente il problema perché mi sembra quasi costante, no? Vedi il popolo sarawi, vedi il popolo curdo, ma una miriade di popoli che si chiamano i popoli senza Stato, insomma, indipendentemente se lo vogliono o no questo Stato, eccetera, ma fanno parte ormai cumulativamente sono circa 150 milioni di persone, le puoi disconoscere, a meno che fai come questo ministro delle finanze israeliano, dicendo io non te conosco e quindi non esiste. Insomma.
Sì, questa comunque è una vecchia posizione, come ricordava prima il compagno palestinese, è una posizione che gli israeliani hanno assunto fin da principio, hanno negato l'esistenza del popolo palestinese perché è l'unico modo in cui potevano giustificare il fatto che si fossero appropriati di quelle terre e continuano ad appropriarsene. Sì, su anche quelle che tu hai citato, i curdi, i sarawi, sono ovviamente questioni, sono situazioni di violazioni del diritto internazionale, quindi le lotte che fanno questi popoli secondo me vanno viste anche come contributi alla realizzazione del diritto internazionale, ed è importante che trovino degli interlocutori anche in Occidente, in tutto il mondo, che si pongano questo problema, perché insomma è sotto gli occhi di tutti la situazione di intollerabile oppressione in cui vivono i palestinesi e vivono anche i curdi, i sarawi e anche altri popoli che vedono negata il proprio diritto allo Stato, ma anche direi il proprio diritto all'esistenza, i diritti fondamentali, a cominciare da quello alla vita. Questa è una situazione ovviamente che continua a provocare una serie di conseguenze. Anche la situazione vive attualmente Israele con una rivolta di settori importanti della popolazione israeliana nei confronti del progetto di Netanyahu di mettere praticamente fuori legge la magistratura, per dirla con un paradosso, no? Perché lui si vuole liberare di qualsiasi controllo dei giudici, anche perché lui stesso insomma è sotto accusa per violazioni anche del diritto penale comune, per atti di corruzione eccetera. È un fatto importante questo che non va sottolineato. È vero, come diceva il compagno palestinese, che purtroppo dentro Israele sono ancora pochi quelli che riconoscono i palestinesi come interlocutori, però è pure vero che questo movimento democratico, che secondo me è un movimento comunque significativo e importante, si deve porre il problema dell'interlocuzione con i palestinesi, perché sono comunque destinati a condividere la stessa terra, la stessa situazione. Non è pensabile che in un paese ci siano persone con diritti più o meno pieni e persone che invece non hanno diritti, perché questo ovviamente è un fattore di fragilità e di perversione della democrazia, dello Stato di diritto in quanto tale. Lo vediamo appunto attualmente proprio in Israele, e comunque è una situazione questa che va mantenuta sotto attenzione, ovviamente portando sempre un fortissimo appoggio alla lotta del popolo palestinese, che a mio avviso è il fattore decisivo in una situazione del genere. Cioè, non è pensabile che in Israele si arrivi, adesso non so questa riforma cosiddetta di Netanyahu se andrà in porto o no, in parte già l'ha ritirata, ma insomma è un atteggiamento probabilmente anche tattico questo che ha assunto per cercare di fiaccare un po' il movimento democratico dentro Israele. Ma al di là di come andrà a finire questa vicenda, tutti gli israeliani si devono porre il problema: ma è possibile avere una democrazia in Israele se poi abbiamo milioni di persone che non sono tali, che non sono considerate tali, che non hanno i diritti fondamentali? Secondo me questo è impossibile, e l'esempio storico del Sudafrica è un esempio importante. In Sudafrica c'era una situazione analoga e alla fine però ha vinto la lotta contro l'apartheid, l'apartheid è stato spazzato via dalla mobilitazione dei neri, anche dei settori bianchi sudafricani, sia pure minoritari, che erano contrari all'apartheid. E secondo me prima o poi si arriverà a una situazione del genere anche rispetto a Israele e Palestina. Il problema fondamentale è questa diciamo così appoggio che c'ha Netanyahu in Italia, per esempio. Pensiamo un po' al nostro paese. In Italia è scandaloso che questo governo di destra della Meloni abbia assunto posizioni filo israeliane come mai nessun governo prima. Vabbè, poi c'è un gioco delle parti, una concorrenza all'interno della destra, per cui ci sta la Lega che fa più la filo israeliana rispetto a Fratelli d'Italia e cose del genere, ma insomma c'è comunque una situazione inaccettabile di complicità di questo con questo governo israeliano, anche se anche qui abbiamo dei problemi, perché ad esempio ho letto, confesso con un certo stupore, una dichiarazione di qualche giorno fa di un portavoce mi pare della Farnesina o addirittura della Presidenza del Consiglio, che diceva no, l'Italia continua a ritenere che Gerusalemme non sia la capitale di Israele, quindi non è neanche per loro tanto facile portare avanti questa negazione di questioni talmente elementari. Però ovviamente è fondamentale che si sviluppi un movimento di lotta in Italia, nel resto d'Europa, nel resto dell'Occidente e in tutto il mondo in appoggio alle legittime rivendicazioni del popolo palestinese, che oggi, giornata della terra, hanno un momento fondamentale di riferimento dal punto di vista storico, anche perché poi l'autodeterminazione e i diritti non è che sono fatti astratti, sono legati alla disponibilità di terra, alla disponibilità di risorse, alla disponibilità di acqua, alla disponibilità dei diritti, alla sicurezza di andare in giro senza essere ammazzati dal primo cretino in divisa che gli spara addosso, come purtroppo succede ogni giorno in
molti
paesi.
Sì, poi non soltanto in divisa, non so, tu sei stato nel 2019, quindi anche abbastanza recentemente, c'è tutta la questione dei coloni che diciamo il precedente governo israeliano e l'attuale governo israeliano, insomma, si trova a dover convivere,
è un'altra questione molto importante, hai fatto bene a ricordarla, perché un altro punto secondo me non secondario, anzi di fondamentale importanza, di divergenza oggi in Israele, è il fatto che questo governo Netanyahu, che poi si appoggia a personaggi come Ben-Gvir, questi qui dell'ultradestra sionista,
colonialista,
cioè la spingono al massimo la comunicazione dei territori occupati, che invece trova delle resistenze, a quanto ci è dato di capire, anche da parte di settori della popolazione israeliana che non vuole, perché peraltro anche da un punto di vista meramente economico le colonie sono un peso per il contribuente israeliano. Metterle in questi termini può sembrare un po' come dire riduttivo, però ci sono anche questi aspetti da tenere in considerazione. Una politica espansionista che appunto...
E poi c'è tutta la questione anche lì della cittadinanza, che paradossalmente riguarda un po' anche, vediamo anche l'Italia, di persone portate in Israele perché ultradiscendenti sulla linea matrilineare alla religione ebraica, e poi gente che nasce nello stesso stato di Israele, parliamo non so di palestinesi ma di altri, perché poi non ci stanno insomma solo gli palestinesi o solo gli arabi, e ecco là che questo non avviene, per cui anche delle e le colonie insomma ne sono un'espressione e ne sono piene in questo,
certo,
anche
sono piene di questi personaggi secondo me un po' così, diciamo, avventurieri senza futuro, persone che hanno problemi evidentemente da tanti punti di vista.
Beh,
che vanno
assomiglia molto alla conquista del western americano.
Sì, appunto,
c'ha molto, c'ha molto
pistola, un po' di rifiuti,
ma infatti vanno in giro con mitra di
traverso a rompere le scatole ai palestinesi, e non solo. Ma questo è un problema dal punto di vista del diritto internazionale che è più che risolto, nel senso che è chiaro che le colonie sono una violazione del diritto internazionale.
Certo.
Questo lo dice pure l'Unione Europea, insomma, non è che ci stiamo inventando niente, lo dice pure, l'ha detto pure in certi momenti anche il governo statunitense. Però questa politica colonialista espansionista è un motivo importante appunto per Netanyahu al suo interno. Quindi la partita è molto complessa e dobbiamo giocarla tenendo presente gli interessi, i diritti del popolo palestinese in un'ottica appunto di uno Stato democratico che non sia uno Stato appunto espressione solo di alcuni settori etnici o religiosi, ma che riesca a esprimere l'insieme della popolazione che vive in quei territori, quale che ne sia l'origine etnica, la confessione religiosa eccetera, che è un po' la scommessa che fecero a suo tempo anche i settori più avanzati del movimento palestinese, penso al fronte
quindi, però le responsabilità tu eccetera. Sai quanto ce ne portano in maniera determinante tutto il mondo arabo, il mondo delle petromenarchie, il mondo delle dittature arabe ovviamente eccetera, che si riempivano la bocca, come dire, del popolo palestinese, si riempono tuttora la bocca del popolo palestinese e poi non muovono un dito ovviamente, per visto che hanno rapporti frequenti sia diretti che sotto banco con Israele, per dire ma te lo pongo questo problema, se no non commercio con te. Invece il popolo palestinese va in cavalleria e rimangono sempre prevalenti gli interessi.
È un problema ovviamente di democrazia in una zona del mondo nella quale la democrazia è molto rara, a cominciare da Israele, che pure ci hanno sempre venduto come l'unica democrazia del Medio Oriente. Vediamo in questi giorni come questo tipo di tentativo appunto di far passare Israele come una democrazia è fondamentalmente un'ennesima fake news, una balla delle tante che ci raccontano, insomma, perché non può esistere uno Stato democratico dove milioni di persone
alla luce di queste proteste così massicce,
alla luce di queste proteste che escono fuori, ancora più evidente questo elemento. C'era una bella vignetta di Natangelo sul Fatto di ieri o di oggi, mi ricordo, che diceva: ah, questi israeliani protestano contro Netanyahu, questi antisemiti questi antisemiti che protestano a Israele.
Pronto, Chiara, siamo in collegamento telefonico con Chiara Cruciati del Manifesto, che salutiamo, ciao.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Ciao Chiara. Senti, con te ovviamente, insomma, il Manifesto segue te insieme a Michele Giorgio da ormai decenni la questione di quello che succede in, principalmente in Palestina, ma con te, insomma, da qualche giorno fa hai fatto un articolo, uscì un articolo sul Manifesto che è intitolato "La crisi in Israele è figlia di una società che ha dato il potere ai fascisti", così hai hai intitolato, hai fatto, vabbè, un'intervista ad un analista. Volevo un po' un commento, se ti andava, di andare un po' a commentare, a dirci, a raccontarci anche qual è secondo te, quale previsione anche si può prevedere, insomma, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi in Israele.
Sì, l'intervista in questione era un'intervista a Meir Margalit, che è un ex consigliere comunale di Gerusalemme per la sinistra di Meretz e tra i fondatori di ICAD, che è il comitato contro le demolizioni di case palestinesi a Gerusalemme. E quello che lui spiegava, l'intervista è stata fatta poche ore dopo la sospensione della riforma della giustizia da parte di Netanyahu, quello che lui spiegava era essenzialmente, insomma, un punto che a noi sta particolarmente a cuore, ovvero cercare di capire questa forma di protesta, che tipo di protesta è, una protesta che è profondamente conservatrice e non progressista come magari si può pensare da fuori, e che comunque viene da una società che si è fortemente radicalizzata, che si è spostata profondamente a destra. Sulle previsioni di quanto accadrà nelle prossime settimane ci sono ovviamente molti dubbi, nessuno la palla di vetro. Essenzialmente quello che si può immaginare, le opzioni che il governo guidato da Benjamin Netanyahu davanti non sono moltissime: o provare a riproporre la riforma così com'è tra qualche settimana dopo le feste ebraiche, sperando che la protesta, insomma, si smonti da sé, oppure tentare di apportare delle modifiche con il consenso delle opposizioni, anche se, insomma, le opposizioni a Netanyahu, che tengo a precisare, sono opposizioni di destra e di centrodestra, perché la sinistra in Israele è sparita anche dal Parlamento, insomma, non fanno immaginare che ci saranno dei punti troppo in comune rispetto a quella che è una eventuale riforma del sistema giudiziario. Quello che appare abbastanza chiaro a tutti è che comunque quanto è successo in queste settimane dimostra quanto temevamo sarebbe successo a novembre, quando ci sono state le elezioni, ovvero che il paese è oggettivamente in mano a partiti di ultradestra che, seppure possano apparire numericamente minoritari, poi hanno il pallino in mano, quindi hanno la possibilità di portare avanti un'agenda che è estremamente fanatica, cioè, certo. Parliamo di una forma di destra che non io, ma diversi analisti israeliani chiamano fascismo.
Che nominano questa parola?
Nominano questa parola perché si tratta di forze politiche che addirittura negli anni passati erano messe al bando nella stessa Israele perché dichiaratamente razziste, suprematiste ebraiche, e si sente sempre di più usare questo termine. Ovviamente parliamo di giornalisti, quotidiani, analisti che di centrosinistra, ovviamente.
È ovvio che comunque se tu basi già la tua esistenza su, cioè è già insito in questo, insomma, l'essere in partenza già di destra e con queste idee, è evidente che prima o poi si sarebbe arrivati a questo. Senti, oggi è la giornata della terra. E, insomma, vuoi dirci anche qualcosa, se sai, di azioni, di cose che sono state fatte dai palestinesi in Palestina?
Sì, come ogni anno, anche quest'anno è stata commemorata la giornata della terra, che immagino avrete già parlato precedentemente. Ci sono state iniziative nei territori occupati di Cisgiordania e Gaza, e anche in alcune delle città a maggioranza palestinese dentro Israele. sono state iniziative enormi rispetto a, non so, immagino ricorderete tutti la marcia del ritorno di Gaza di qualche anno fa, ma come sempre, certo, insomma, le azioni vengono portate avanti. C'è da dire che tra i palestinesi in questo periodo si assiste un po' a una situazione di, da una parte di stallo, dall'altra di nuovo rinnovato attivismo da un punto di vista soprattutto armato, e i vari movimenti che stanno crescendo dentro le città palestinesi stanno spostando molto anche le forme di resistenza che abbiamo visto negli ultimi anni, che però poi si accompagnano quotidianamente alle classiche, chiamiamole così, classiche, ma forme di resistenza popolare che non sono mai venute a mancare. A questo si aggiunge poi il fatto che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, c'è stato un incremento della violenza dei coloni che è stato talmente tanto enorme da rendere difficile ancora di più, insomma, se lo fosse già prima, la vita quotidiana.
Senti, su questo volevo che se ti andava di darci dei numeri, no? Nel senso che negli ultimi mesi, a cominciare da quest'anno, ma insomma diciamo dagli ultimi mesi anche del 2022, c'è stata un'escalation. È evidente che il governo Netanyahu in qualche maniera ha voluto distrarre, anche come succede spesso un po' a tutti i governi, dall'argomento principale, qual era quello della riforma della giustizia, inasprendo ancora di più la repressione e le incursioni dentro le città palestinesi. C'è stata una grande resistenza e questo sicuramente ha aumentato anche il numero delle uccisioni e degli omicidi. Però se ti andava di darci anche dei numeri su quello, su quanti omicidi ci sono stati e quanti palestinesi ammazzati in questi ultimi mesi.
Prima di venire a questi mesi, in cui vabbè stiamo assistendo in questi primi tre mesi dell'anno a un'impennata, nel senso che parliamo di un palestinese ammazzato al giorno in media. Io tengo anche a precisare che lo scorso anno, il 2022, quando al governo non c'era ancora Netanyahu, perché Netanyahu si è insediato praticamente a dicembre, e il 2022 è stato l'anno più sanguinoso dalla seconda intifada. Questa dimostrazione che possono pure cambiare i governi, ma le politiche di occupazione militare proseguono in maniera sempre molto simile. Quindi l'anno scorso si contavano più di 200 palestinesi ammazzati soltanto nei territori palestinesi occupati, e quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata, quindi stiamo veramente contando una media di un palestinese ammazzato al giorno, con incursioni dell'esercito che ricordano da vicino le operazioni come Muraglia di Difesa, che cercò di fermare la seconda intifada nei primi anni 2000. E questo, diciamo, sul fronte degli interventi dell'esercito. A questo si aggiunge la violenza dei coloni. Secondo dati di associazioni o istituzioni internazionali come l'ONU, che insomma, difficilmente sono tacciabili di essere di parte, c'è stata un'ulteriore impennata degli attacchi da parte di gruppi estremisti come i Giovani delle Colline, che provengono dal movimento dei coloni. A questo si aggiunge un altro dato che secondo me è molto indicativo, anche questo, della piega che sta prendendo questo anno, è quello dei prigionieri politici palestinesi in detenzione amministrativa. Ora, in genere i prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane di media ogni anno sono dai 5.000 ai 7.000. Quello che è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi mesi è il numero di palestinesi imprigionati in detenzione amministrativa, ovvero senza processo e senza accuse ufficiali, quindi sorta di detenzione cautelare che può durare anche all'infinito senza che si sappia nemmeno di cosa sia accusati, e attualmente sono quasi 1.000, il doppio rispetto alla media degli anni passati. Quindi ciò significa che l'occupazione sta utilizzando anche questo strumento per soffocare qualsiasi forma di resistenza vera o presunta, carcerando persone che non sanno neanche di cosa sono accusate.
Va bene, io non so se ci sono domande in studio, le facciamo, se no noi ti salutiamo e ti ringraziamo come sempre per gli aggiornamenti e per le notizie. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie. Buon lavoro.
Ciao.
Ciao. Allora, manderei uno stacco musicale e poi torniamo ancora in studio, ricordandovi che stiamo parlando del giorno della terra e quindi della Palestina, il diritto alla resistenza della Palestina.
Thank you.
Aspetta, questo parla.
This is for Palestine, of course, the capital of Jerusalem. Unarmed people marching to the wall and they're shooting them. Suppression is a question, resistance is the answer. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, of course, the capital of Jerusalem. Unarmed people marching to the wall and they're shooting them. Suppression is a question, resistance is the answer. Long live Palestine, long live Gaza.
All you see is war every time you turn your head and bloodshed on the floor. Mother cries, who cries for her this time? Truth between these walls. See the lies between the lines. They hide where the bullets coming from. From the tyrant dressed in our disguise.
I'ma ride until the end. Even if I gotta push back for all my friends. Cause you know that I'm a fighter. Let me see a lighter. And we not gonna stop the Palestine is free. But still you know that I'ma ride until the end. Even if I got a push back for all my friends. Cause you know that I'm a fighter. Let me see a lighter. And we not gonna stop the Palestine is free.
Taught to not know, taught to be blind, taught to not care. Tell me what's real, borderlines, military despair. How to exist if there's no rights to be human in fear. And if you take away your home, where's the house supposed to live? Taught to not know, taught to be blind, taught to not care. Tell me what's real, borderlines, military despair. How to exist if there's no rights to be human in fear. And if you take away your home, where's the house supposed to live?
Buttore, I could resist without a wheelchair. 10-year challenge, tell Reg if we are still here. And tell that killer Netanyahu he should feel fear. The old live through us and guarantee the children will care. Criminal, not invincible and you know it. Sarmadun still sitting in their stoic. May not feel us with you when you listen to our poems. You inspire humanity, your resistance is heroic. Regardless of talk, it is time we answer the call. Through your strength of spirit, you provide example for all. How to live, how to love when attacked from the clouds above. Loud and clear, the songs you sung can't be drowned by the sound of guns. Or just watch it.
87.9, torniamo in diretta sulle note di Loki, insomma, che abbiamo ascoltato anche in concerto qui a Roma ormai troppo tempo fa. Ci piacerebbe, insomma, riorganizzare un concerto con lui. Long Live Palestine. Torniamo in studio perché io volevo continuare a chiedere a Fabio, insomma, è un po' che noi non andiamo in Palestina e quindi volevo un po' che, se ti andava, di raccontarci, allora, innanzitutto, che giro avete fatto, per quale motivo siete andate, cose e chi avete incontrato.
Ma noi siamo stati in Palestina, ripeto, 3 anni e mezzo fa, quindi non proprio l'altro ieri, insomma, qualche tempo fa, ma insomma è stata comunque un'esperienza molto interessante nell'ambito di un progetto di una organizzazione non governativa italiana che si chiama COSPE. Abbiamo fatto questo giro che appunto abbiamo messo su una rete con un'associazione anche di contadini sia italiani che palestinesi, e questo giro aveva come scopo fondamentale un monitoraggio dei diritti dei contadini palestinesi. E siamo stati in alcune città della Palestina, Gerusalemme, Ramallah, Betlemme, e siamo stati appunto anche a visitare questi contadini che proprio in quel momento erano sotto, diciamo così, la pressione del governo israeliano, che voleva che abbandonassero le loro terre, appunto il tutto nel contesto di un processo di espulsione dei palestinesi per fare spazio ai coloni, insomma, che poi la situazione che purtroppo ormai lì si vive da tempo e che è un po' anche l'elemento, diciamo così, caratterizzante non solo della situazione palestinese ma anche della situazione israeliana, appunto poi per le ripercussioni che questa situazione ha anche all'interno dello Stato di Israele. Abbiamo visto appunto abbiamo vissuto questa situazione di oppressione costante, abbiamo incontrato i giuristi palestinesi, in particolare dell'associazione Al-Haq, il diritto, che è stata da lì a poco appunto oggetto di un'offensiva del governo israeliano che li ha voluti bollare come terroristi. Vabbè, solita diciamo etichetta che si mette contro chiunque in Israele e in altre parti non condivide gli indirizzi dominanti, e che invece fanno un lavoro molto importante e che è riconosciuto anche a livello a livello internazionale, nelle sedi internazionali, nelle Nazioni Unite, eccetera. E abbiamo parlato anche direttamente con queste famiglie di contadini palestinesi che insomma erano sotto la spada di Damocle costante dell'espulsione, ed è questa una realtà che riguarda in realtà centinaia di migliaia di persone in Palestina. Allora, ripeto, parlo di 3 anni e mezzo fa e ancora più oggigiorno, perché c'è una costante espulsione e oppressione nei confronti dei palestinesi per fare spazio ai coloni. E questa secondo me è una manovra che porta avanti anche Netanyahu e le forze di destra, di estrema destra, le forze fasciste, che vanno appunto denominate in tale modo, senza sì e senza ma, che lo appoggiano. Netanyahu stesso secondo me è un fascista, insomma, a maggior ragione queste forze di estrema destra che lo appoggiano hanno questa strategia. Anche per diciamo così offuscare un po' le contraddizioni crescenti che esistono da tanti punti di vista all'interno della popolazione israeliana, dal punto di vista anche economico, sociale, delle condizioni di vita, eccetera, cercano di offuscarla con una strategia che è sempre stata tipica dei governi fascisti, di offuscare le contraddizioni interne ricorrendo alle aggressioni esterne. E lì c'hanno un'aggressione in atto da molti anni che continua a fare, che è quella nei confronti.
Senti, sulla questione della terra, che oggi poi è il giorno della terra, appunto, c'è, insomma, siete rimasti con qualcosa, c'è qualche lavoro che poi si sta facendo insieme, appunto, penso, con i contadini italiani o a livello giuridico di protezione con degli avvocati lì, che poi a livello di solidarietà fattiva si può pensare di portare avanti? C'è qualche spiraglio, perché poi sta terra ormai c'è sta quasi più.
Ci sono delle campagne di solidarietà, ci sono degli avvocati che anche in quella situazione portano avanti gli interessi dei contadini che vengono espulsi dalle loro terre. Ovviamente non è facile, c'è, cioè, una situazione del genere, una lotta molto difficile, ma c'è chi la continua a portare avanti ed è doveroso, insomma, a mio avviso, essere comunque al fianco di queste forze. Ed è significativo che in questa occasione abbiamo potuto avere anche il contributo di alcune realtà contadine italiane che hanno tuttora un rapporto con queste realtà palestinesi, anche all'interno delle organizzazioni contadine internazionali che esistono, e quindi mi pare che siano dei riferimenti importanti nel presente, tanto più in un momento come quello attuale che vede un inasprimento di questa repressione e di questo processo continuo di espulsione nei confronti dei contadini palestinesi,
che, insomma, ricordiamo, comunque fanno tantissima resistenza, però poi è ovvio che la sproporzione militare è alquanto allucinante, no? Quindi per quanto, insomma, si può e si è fatto, insomma, nel corso dei decenni, anche di aiuto, di scambio, di solidarietà internazionale nella resistenza, penso quando c'è stata anche tutta lo sradicamento degli ulivi da parte di Israele, insomma, tante quei bulldozer ne hanno fatti, e tante, insomma, case. Pochi giorni fa è stata l'anniversario dell'uccisione di Rachel Corri nella striscia di Gaza, insomma, che si è interposta, appunto, a questo, uno dei fantomatici bulldozer. Eppure, insomma, l'attenzione poi politica, cioè, rimane, no, sempre molto poca, per cui ci stanno anche queste adesso andremo a collegarci anche telefonicamente con un compagno che abbiamo sentito più volte, che ha vissuto a Gerusalemme, poi, insomma, anche all'interno delle ribellioni cosiddette in Israele, le manifestazioni in Israele, va contro la riforma della magistratura di Netanyahu, però poi si parla ancora molto e troppo poco su quello che succede ai palestinesi in Palestina, perché poi purtroppo questo è uno dei problemi più importanti, per cui poi le manifestazioni sì, ci stanno, però non porre all'attenzione questo tema anche all'interno di una contraddizione all'interno del governo israeliano, insomma, io poi tutte le manifestazioni le vedo sempre un po' più complicate. E comunque ci fa piacere, insomma, ha fatto piacere poi che continuiamo ad avere anche testimonianze del, evidentemente degli tanti compagni e compagne italiane che continuano ad andare, e quelli che possono, perché recentemente ne sono state espulse delle altre, quelli che possono continuare sempre e comunque ad andare a portare solidarietà direttamente in terra di Palestina. Non so se volevi aggiungere qualcosa.
No, mi pare che tu abbia detto le cose giuste. Cioè, secondo me è molto importante continuare questa campagna di solidarietà. È importante che questa campagna di solidarietà non si limiti a individuare il popolo palestinese in quanto tale, che è un'entità astratta, anche se ovviamente è importante fare campagne, è fondamentale l'importanza fare campagne a favore del popolo palestinese, ma che individui anche interlocutori concreti come questi gruppi di contadini, associazioni contadine, associazioni di giuristi come Alak e altri gruppi, insomma, che nella Palestina occupata continuano a portare avanti questa battaglia fondamentale per i diritti e per l'autodeterminazione.
Allora, io concluderei questa nostra lunga chiacchierata oggi, il giorno della Terra, con un'altra corrispondenza con Alessandro, che abbiamo più volte, insomma ormai è diverso tempo che non ci sentiamo, però che in passato abbiamo ascoltato più volte quando già c'erano, insomma, sulla questione di quello che era l'esproprio delle case, per esempio a Gerusalemme, su tutta la resistenza che c'era stata da parte di alcune famiglie palestinesi contro l'esproprio, insomma, di case storiche palestinesi, eccetera. A te, che sei, insomma, un ex ormai abitante di Gerusalemme, che conosci quella terra e la comunità ebraica, almeno insomma quella italo-israeliana, volevamo con te fare un commento, insomma, su queste manifestazioni che ci stanno un po'. Qual è la situazione? Volevo innanzitutto fare un commento su qual è proprio il clima oggi, vivere dentro, insomma, i confini di Israele in questo momento, negli ultimi periodi, quanto è diventato ancora più faticoso per una persona che in qualche maniera c'ha nell'orizzonte non soltanto la propria casa, ma quello che succede al di là di un muro di tanti chilometri, qual è quello che separa nel vedere i palestinesi, cioè, che cosa, qual è anche un po' il clima dentro Israele?
Allora, innanzitutto ti ringrazio per avermi, ecco, cioè per avermi contattato nuovamente dopo, appunto, ci siamo sentiti verso maggio del 2021. Allora, appunto, non vivendo più qua, non seguo più in prima persona, ma appunto tutti i miei amici che vivono là, stiamo avendo anche delle grosse discussioni in questi giorni, perché l'atmosfera di queste manifestazioni, che durano da più di 12 settimane, diciamo che il solo colpo d'occhio delle migliaia di bandiere israeliane fa molta impressione, pensare a questa come una vera lotta per la democrazia. Ci si riempie la bocca di democrazia quando, appunto, insomma, è effettivamente a grande rischio con questa riforma della giustizia, è a grande rischio la famosa tripartizione dei poteri che definisce o che dovrebbe definire le democrazie. Ecco, c'è un problema di fondo, nel senso, non si può definire democrazia quando ci sono due set di leggi completamente diverse, quando 5 milioni di persone vivono sotto legge marziale o semplicemente condannate a morte. Ecco, quindi, nel senso, c'è molta difficoltà di tutte quelle persone, del blocco contro l'apartheid, di loro che scendono in piazza con le bandiere palestinesi e vengono eventualmente fatti uscire o menati dagli altri manifestanti sionisti, perché comunque va ricordato che la maggior parte delle persone in piazza sono comunque votanti di quello che è il centro, quindi Gantz, Lapid, eccetera. Quindi ecco, io personalmente, ma come tante altre persone, tutti gli ebrei antisionisti che vivono in Palestina hanno grosse difficoltà a prendere parte a queste manifestazioni, cioè, nonostante continuino a farlo, nonostante tutto. In Italia, nel senso, la situazione, ecco, si sta verificando un qualcosa che non si era mai verificato, quantomeno da quanto ricordo, ovvero ad esempio due settimane fa il primo ministro israeliano Netanyahu era in visita a Roma e c'è stato un forte scontro con la presidente delle comunità ebraiche italiane, no, mi disegni, che è comunque, insomma, siamo estremamente lontani da visioni politiche, insomma, banalmente parlare, cioè per quanto riguarda il sionismo, ecco, cioè siamo su completamente due orizzonti diversi, ma è la prima volta che la presidente della comunità ebraica italiana si permette di dire in faccia a Netanyahu: guarda che forse non state andando nella direzione giusta, guarda che forse gli potremmo togliere, ecco, l'ok, cioè vi potremmo togliere l'appoggio, vi potremmo togliere, ecco, tutto il nostro appoggio sia economico che ideologico. Questo ha creato proprio all'interno anche della stanza in cui c'era appunto la presidente della comunità di Roma, la presidentessa delle comunità ebraiche italiane, e c'è stata una rissa proprio con Netanyahu presente. C'era Pacifici, ex presidente della comunità ebraica romana, ecco, quindi è molto sentita anche all'interno delle comunità ebraiche italiane.
Ma la presidente della comunità ebraica romana è stata contestata da una parte della comunità ebraica, se io non mi sbaglio, dopo che ha detto questa cosa a Netanyahu, oppure no? Cioè Pacifici
era
è stato...
Era Naomi Disegni, la presidentessa dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ha detto questa cosa ed è stata contestata. La presidentessa della Comunità di Roma non ha espresso nulla del genere, diciamo nello spettro sionista è sicuramente molto più a destra, però appunto sì, ha creato grande scandalo, ha creato anche appunto grosse liti a livello comunitario, però appunto è una lotta tra il sionismo bello raccontato nei libri, di cui insomma in tanti ancora credono, e il sionismo più duro e puro, quello un po' più onesto e sincero, quello di Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich, quello senza compromessi. Quindi per me sono lotte, insomma, sicuramente un fenomeno interessante da osservare e commentare, ma lascia abbastanza il tempo che trova. Penso che ecco, possa forse essere l'inizio di una presa di coscienza da parte del mainstream ebraico nel mondo, però francamente io personalmente non sono troppo ottimista.
Senti, questo diciamo a livello parlamentare in questo momento che cosa ha portato in Israele?
Ma a livello parlamentare, diciamo, avendo una maggioranza netta tra virgolette, quindi 64 seggi, quindi c'è la maggioranza, esiste senza aver bisogno di stampelle esterne, diciamo che appunto con le ultime settimane ci sono dei sondaggi che vedono Netanyahu abbassare di molto il proprio consenso. Io francamente non credo troppo a questi sondaggi, vista la spaccatura netta del paese. A livello partitico e parlamentare in Israele, chi si è permesso all'interno del Likud, il partito di Bibi Netanyahu, di esporre una critica è stato buttato fuori senza troppi complimenti, come nei migliori regimi. Quindi eccovi anche sicuramente un indirizzo netto da parte di Netanyahu verso, come dire, le varie correnti nel partito. Non ha più la pazienza, la sua priorità è portare avanti questa riforma della giustizia per salvarlo dalla prigione.
E a livello di piazza, tu mi hai detto che quei pochi che hanno provato a entrare anche con cioè a scendere in piazza con le bandiere palestinesi, insomma, questo ricorda un po' anche manifestazioni passate, insomma, già altre volte era accaduto che poi, quando si visto anche, insomma, che il governo in qualche maniera, quando ha posto il divieto assoluto di scendere in piazza con la bandiera palestinese, non mi sembra che nessuno si sia alzato per dire scusate che cosa state dicendo, no? E via dicendo, quindi questo continua.
No, assolutamente, nel senso, c'è quella differenza che da se non sbaglio 2-3 mesi sventolare la bandiera palestinese in pubblico, esporla pubblicamente, rientra, come dire, nella ecco, può essere considerato come atto terroristico. La bandiera palestinese è in sé un simbolo terrorista, quindi c'è il divieto a livello penale di esporre la bandiera palestinese, quindi scendere in piazza con la bandiera palestinese ha un valore ancora più forte di quello che poteva essere appunto anni fa.
Senti, faccio un'ultima domanda. È evidente che insomma l'incontro di Netanyahu sia avvenuto sempre in questi decenni in Italia. Inutile dire che insomma questo governo, insomma, nel senso, è stato sempre accolto. Il governo Renzi con il governo israeliano ha fatto insomma accordi militari di armi eccetera, insomma non starò qui però volevo capire, c'è stato un dibattito anche all'interno delle comunità ebraiche in generale, non parlo tanto in Israele, sul fatto che per la prima volta insomma viene, c'è un incontro con un governo e con una presidente che di un partito dichiaratamente discendente da un partito fascista, che neanche in qualche maniera viene lo nega, perché insomma, abbiamo un presidente del Senato che c'ha il busto di Mussolini dentro, dentro la stanza e lo rivendica tranquillamente, ne fa battute su trasmissioni in prima, seconda serata sulla Rai. Quindi su questo c'è stato una qualche dibattito, penso, all'interno del stesso comitato ebraico romana, milanese, italiana o a livello fuori dall'Italia?
Allora, Ignazio Benito La Russa è un ottimo amico, un amico fraterno del presidente della comunità ebraica di Milano. In una delle ultime assemblee pubbliche di Fratelli d'Italia prima delle elezioni, La Russa ha letto una lettera teoricamente privata, una scrittura privata tra il presidente Walter Megnaci e appunto La Russa. Quindi io come ebreo antisionista, ma non solo, cioè nel senso, semplicemente come ebreo, cioè l'ultima volta che un presidente delle comunità ebraiche si era apertamente dichiarato vicino a quel che può essere una persona fascista era esattamente 100 anni fa, e quindi il dibattito c'è, non c'è, ed è penso la cosa peggiore. Fa molta impressione, fa molto male vedere quanto ci si possa affezionare a un politico a seconda della sua vicinanza a Israele. Qua chiaramente nasce il paradosso, nel senso, essere vicino a Israele non vuol dire amare gli ebrei, essere vicino a Israele è essere vicino a un progetto coloniale che serve appunto all'Occidente in quell'area del mondo. Chiaramente semplificato questo concetto, però ecco, no, il presidente della comunità ebraica di Milano è molto amico di Ignazio Benito, e questa cosa
non crea discussione, nel senso, ci avviciniamo anche il 25 aprile, insomma non è che insomma, la resistenza o quelle che sono state le leggi razziali in questo paese, non è che insomma potremmo riscrivere sempre la storia non coinvolgendo e non dicendo sempre che insomma i fascisti le leggi razziali le hanno fatte, le hanno applicate, ci sono state insomma fanno tanti convenevoli sulla questione del rastrellamento del ghetto, ma non c'è solo Roma, insomma il manifesto della razza, dirigenti di questo paese l'hanno scritto e sono rimasti evidentemente al loro posto, e questo è sicuramente un problema che oggi ci ritroviamo, ma spero insomma che tutto ciò possa invece portare a una discussione anche di memoria tra le giovani generazioni ebree, tra i giovani ragazzi e ragazze ebree, che in qualche maniera la storia la dovrebbero conoscere, studiare, tramandare, per far sì che non accada di più, perché poi insomma il fascismo è dietro l'angolo, non è che se prima se la prende con quello più lontano poi non arriva a prendersela con noi, insomma, anche insomma, gli ebrei continuano ad avere nell'immaginario dei fascisti insomma un che di importanza, quindi su questo insomma mi dispiace molto che invece anche a livello di memoria antifascista, perché questo è stata anche sono stati anche gli ebrei di questo paese a fianco ai comunisti e non certo insomma ai brigate fasciste, insieme ai cattolici al massimo, però insieme ai comunisti abbiano liberato insomma questo paese dai fascisti, e su questo insomma una discussione evidente io spero sempre che ci sia prima o poi, soprattutto in questo nostro paese dove tanto possiamo insegnare.
C'è molta piacezza, ecco, a livello di conversazione pubblica all'interno della comunità. Posso però dirti che insomma negli ultimi anni insomma, a partire dal 2020 ecco, un collettivo di ebrei antisionisti è nato, si chiama il Laboratorio Ebraico Antirazzista. Si inizia insomma piano piano a uscire con iniziative e quant'altro, e insomma noi ci poniamo politicamente dove è giusto essere, chiaramente entrando in grande conflitto con le nostre comunità, senza la pretesa di rimpiazzarle, però semplicemente ecco provare a portare degli argomenti che è utile che siano all'interno delle conversazioni nelle comunità ebraiche, perché appunto spesso ci si cristallizza sulla posizione di Israele di un certo politico, che è un qualcosa che a me personalmente lacera, perché è assolutamente miope, è assolutamente ingiusto e appunto insulta non solo la memoria antifascista, ma anche molto banalmente la memoria dei propri genitori, dei propri nonni. Ecco, però ecco, negli anni 20, diciamo, tra i primi iscritti al Partito Nazionale Fascista c'erano molti ebrei, ma come insomma dall'altra parte c'era Umberto Terracini, tanto per dirne una, quindi senso, gli ebrei sono sempre stati all'interno, insomma, dall'estrema destra all'estrema sinistra.
Della politica. Esatto. Perché non basta, questo per ricordare che non basta appartenere a una religione, questo certo. Insomma, almeno per me che appunto appartenere a una religione per essere tukur qualcosa, no? Insomma, poi esiste il campo, esiste la politica, esiste la battaglia.
Certo.
Noi ti ringraziamo tantissimo, che dobbiamo
grazie
lasciare
te,
i microfoni
Cristina.
Quando vuoi, ovviamente Radio Onda Rossa è sempre disponibile e ci possiamo sentire anche in vista del 25 aprile.
Ciao Cristina.
Grazie, ciao.
Palestina libera.
Sempre.
Ciao.
Grazie. Allora, noi Fabio stiamo per lasciare, volevo ricordarvi che dal 6 al 28 maggio ci sarà il giro d'apartheid, mobilitiamoci contro l'invito speciale alla squadra dell'apartheid israeliana, questo per quanto riguarda il giro in bicicletta, il giro d'Italia, appunto in Italia, ci chiede, c'è sempre la campagna BDS contro... ovviamente ci chiede di boicottare delle cose, in particolare questo del Giro d'Italia, dove parteciperà anche la squadra dei ciclisti che rappresenta lo Stato di Israele, che insomma non c'è da questi microfoni. Non finiremo mai di dirvi quello che accade. Con questo io direi che possiamo concludere questa lunga chiacchierata. Io ringrazio Fabio per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Ci sentiamo sicuramente, tanto continueremo a parlare di Palestina prossimamente.